Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
C'è un articolo che mi è piaciuto molto nell'ultimo numero di Radar che trovate in edicola, ed è quello sull'ibis sacro. Infatti a Pessano con Bornago ci sono molti nidi nel parco del Dognocchi e davanti alla scuola. Sono nidi che questi uccelli fanno sopra gli alberi che si trovano appunto nel parco della fondazione e di fronte alla scuola elementare, e i cittadini se ne sono accorti, ma insomma sono molto belli da vedere, rendono tutti molto felici. Però devo dire che ci si è anche chiesti se la presenza di questi uccelli che non sono nativi appunto della Martesana non possa provocare qualche problema. L'articolo è a firma di Alessia Stucchi, che è appunto la nostra collaboratrice che segue le vicende di Pessano, e comincia così: becco lungo ricurvo verso il basso, di colore nero, come le zampe sottili, ali piumate bianche che si aprono fino a 120 cm e voli di gruppi a formazione di V. L'identikit di questo uccello è presto fatto, ibis sacro. Quest'anno la presenza dell'ibis sacro è fortemente cresciuta a Pessano e questi uccelli si possono notare, come vi dicevo ad inizio podcast, soprattutto nel parco del Dognocchi e sull'albero davanti alla scuola primaria. Però l'ibis sacro è una specie invasiva e la domanda è: avrà ripercussioni negative nel nostro territorio? Questa domanda ha trovato una risposta grazie alla consulente faunistica Giuditta Corno, che ha detto: è un interrogativo diffuso, ma non si conoscono ancora le implicazioni. L'ibis sacro è una specie esotica e invasiva che è stata introdotta sia volontariamente che casualmente dall'uomo. Cioè, l'ibis sacro aveva il suo habitat originario in Africa, ma è arrivato fin qui non migrando, ma fuggendo da zoo dove era allevato in cattività. Quindi la popolazione oggi presente nei nostri territori deriva dai primi esemplari scappati dalla cattività, per esempio dal Parco delle Cornelle oppure dalla Francia. Questa naturalista poi spiega anche qual è il comportamento degli ibis. Sono specie gregarie che vivono in gruppi, si riproducono tutti sugli stessi alberi, per questo li vediamo sempre sullo stesso albero di fronte alla scuola elementare. Questa caratteristica di comportamento, dice, ci consente di monitorarli meglio. Un'altra cosa che insomma mi ha stupito e mi ha anche fatto un po' sorridere è che l'ibis è una specie opportunistica, soprattutto in termini di adattabilità, perché mangia qualunque cosa, per esempio le uova degli altri uccelli. Questa adattabilità quindi potrebbe provocare ripercussioni negative sul resto della fauna, ecco perché sono monitorati. Non sono ancora note le conseguenze negative, anche se sono stati documentati dei furti, diciamo così, di altre uova, dove per esempio nidificano gli aironi. Quindi cosa fanno gli ibis? Occupano parzialmente il loro spazio e poi si rubano le uova. Insomma, la consulente faunistica dice che bisogna osservare attentamente appunto questi uccelli per cercare di capire se possano avere implicazioni negative sull'ambiente, e eventualmente andrà pianificata una strategia di contenimento. Gli interrogativi in merito agli ibis sono quindi tutti aperti. Però per chi fosse interessato ad approfondire, la naturalista, che vi ricordo si chiama Giuditta Corno, terrà una serata informativa sull'avifauna del Parco Pane venerdì 26 maggio alle 21 nella sala consigliare di Gessate. Ora io penso che voi insomma facciate in tempo ad ascoltare questo audio, ma e soprattutto a far parte, eventualmente a partecipare a questo incontro, ma in generale insomma provate a farvi un giro a Pessano davanti alle scuole elementari o appunto nel parco della Fondazione Dognocchi e vedere se magari facendo un po' di bird watching scoprite anche voi questi nidi di questi uccelli particolari, e seguiremo come sempre la vicenda. A presto!
Bentornati a Daniele Fossati. La presentazione delle notizie in edicola su Radar questa settimana si sta chiudendo il lungo percorso elettorale. Radar dedica 4 pagine al ballottaggio in arrivo, perché i temi sono tanti, la carne al fuoco è tanta. Innanzitutto quella dell'accordo tra il centrodestra di Fabio Iannotta e il polo civico di Matteo Pedercini. Un accordo che, secondo quanto risulta Radar, prevede che in caso di eventuale vittoria, di eventuale formazione della giunta, due assessorati di peso vadano al polo civico, ed è un accordo che ha fatto un po' innervosire, almeno nelle prime ore dopo che è stato siglato, la Lega che ha minacciato di sostanzialmente togliere l'appoggio a Fabio Iannotta, un appoggio che avrebbe potuto togliere solamente in maniera formale perché per quanto riguarda le norme elettorali non poteva uscire dalla coalizione della quale fa parte, la coalizione che si è guadagnata il diritto di andare al ballottaggio. Ma poi questo caso, questa possibile spaccatura nel centrodestra è rientrata, c'è anche la Lega. Centrodestra e il polo civico sommati al primo turno hanno ottenuto più voti del centrosinistra, che invece era largamente in vantaggio sul solo Fabio Iannotta. Ovviamente una somma che si può fare solo in maniera teorica, perché sappiamo che le dinamiche elettorali sono diverse da un semplice calcolo algebrico, scattano tanti interessi diversi, diverse considerazioni sul civismo, su chi invece sente più un'appartenenza partitica e vuole votare un partito. Pedercini e Iannotta in coro dicono: questa è un'occasione d'oro, un'occasione da non perdere. Iannotta insiste, parla anche ai tanti astenuti, 48% di astenuti al primo turno, dice: è un treno che passa ogni 5 anni con del cambiamento, e Gorgonzola ha l'occasione di cambiare. Scaccabarozzi dal canto suo è fiduciosa per l'ottimo risultato ottenuto al primo turno, perché ricordiamo che il centrosinistra col PD, PG, Azione Italia Viva e anche la seconda lista civica che è associata insieme per Gorgonzola è arrivato al 47%, oltre il 47% al primo turno, quindi un risultato che dà grande fiducia. L'ha ribadito Ilaria Scaccabarozzi anche al confronto che Radar, come al solito, ha organizzato tra primo e secondo turno, però ancora non è detta l'ultima parola. Radar in edicola anche un'analisi sui voti sezione per sezione nel primo turno, un po' per far capire dove devono andare a pescare i candidati in occasione del voto che sarà, come in occasione del primo turno, domenica e lunedì, fino alle 15 di lunedì si può votare. Stavamo dicendo appunto un'analisi per capire dove questi due candidati, ma potremmo dire tre perché c'è anche Pedercini e Segna Iannotta, possono andare a pescare i voti necessari per vincere la sfida del secondo turno, senza dimenticarsi dell'importanza delle tante preferenze che Partito Democratico e Progetto Uniti per Fare hanno ottenuto al primo turno, perché potrebbero indicare un elettorato molto fidelizzato e pronto a ripresentarsi alle urne al secondo turno, dove purtroppo è attesa un'affluenza molto molto bassa. Vi raccontiamo però in edicola anche di un altro tema importante. Avete visto nei giorni scorsi le immagini drammatiche in arrivo dall'Emilia Romagna, nessuno vuole fare profeta di sventura, ma anche in Martesana si parla di temi ambientali e dell'importanza della realizzazione di una vasca di laminazione, un progetto che però in tanti finiscono sempre per considerare fumoso, finiscono per considerare preda delle reti burocratiche. Però c'è chi, come il consigliere PD Alberto Villa, che è anche geologo, ha seguito con attenzione il tema ed ha presentato delle osservazioni interessanti al progetto di Regione Lombardia, che riguardano sia il ruolo possibile della collina che andrebbe realizzata secondo il progetto, sia anche il costo dei terreni da espropriare. E quindi c'è un approfondimento di Radar in edicola, perché questo tema, vogliamo insistere, deve essere importante, la tutela dell'ambiente, per poi non dover versare lacrime di coccodrillo quando è troppo tardi. Ci vediamo in edicola.
Radio, la radio dei grandi eventi.